elogiare subito il GRIS di Perugia, perché ha preso un'iniziativa molto ampia, molto solida, molto interessante, e poi per l'oggetto che ha voluto scegliere, questo discorso della New Age. A proposito, lo dico subito, certe volte dicono la New Age, il New Age, c'est la même chose, dicono i francesi. A un certo momento viene fuori il perché di questa scelta. Mi è piaciuta questa scelta perché, mentre anch'io stesso anni fa battagliavo molto contro la società Torre di Guardia e Testimoni di Geova, adesso riconosco che il vero problema, il grosso problema, è questo della New Age, per alcuni motivi pericolo maggiore oggi. Intanto perché è subdolo, perché non si pone come un'alternativa, si pone come una base. Dice: poi fai il cristiano, vai pure in chiesa, altrimenti il tuo parroco ti tormenta l'anima, no? E noi preti siamo fatti apposta per tormentare le anime, e dopo dicono che non ci sono le anime. Eccoci. Poi perché è gratificante, è bello sapere di partecipare, di appartenere a quel gruppo di persone spirituali, brave, intelligenti, che hanno capito, che hanno l'ampliamento della coscienza. È gratificante. Poi c'è un altro motivo, un terzo motivo per cui oggi questo discorso tira, ed è per me il più importante e quindi il più grave in campo di movimenti religiosi alternativi. Il problema è che si tratta di un argomento attuale, ma in questo senso. Attuale perché risponde al gusto che abbiamo oggi. Io ho scritto più volte, dico e ridico, che siamo in un'epoca, fra virgolette, romantica. Cioè, abbiamo visto la delusione alla quale ci ha portato la ragione, il razionalismo meglio, e allora ci fidiamo dell'emozionalità, del sentimento, da andare a vedere le cose che non si criticano perché non si sottopongono ad un'analisi. Ed è proprio giusta questa strada che prende la New Age, perché se ci pensate la New Age ha fallito in pieno, perché ci aveva detto che stava per arrivare l'epoca della festa, la gioia, e l'epoca delle verso dico i francesi, cioè l'acquario, l'epoca dell'acquario, che doveva risolvere tutto, non lotte di religioni perché la religione si riduce solo a loro, non lotte di filosofia perché è solo la loro, non lotte di politica perché è solo la loro, non ci sono più guerre, via Bush e via quell'altro. Ecco, quindi capite che è ciò che la gente vuol pensare, ciò che la gente vuol farsi dire. Questo discorso semplice mio credo che sia quanto mai importante per capire lo sprint che ha, e anche l'input, lo sprint che ha la nostra, questa situazione, questo, nel nostro modo di vedere, nel nostro modo di pensare. D'altra parte la New Age è un avversario non ben definito, non c'è nessun libro che vi dia la definizione della New Age, ma neanche una descrizione. Quando ero studente mi insegnavano la distinzione tra definizione e descrizione, ma neanche una vera descrizione non si può dare. Bisogna leggere molto per capire poco, perché è un gran calderone, è un calderone infinito. Anche quel documento che lì è stato messo in fondo, quello lì della Santa Sede, è fatto anche molto bene, contiene moltissime cose, però siccome è stato fatto a molte mani, non hanno avuto uno che ha avuto la pazienza o il tempo o la possibilità di stringere. Se voi lo leggete attentamente, continua a ripetere alcune cose che sono estremamente importanti, però andavano maggiormente, come dire, organizzate, schematizzate. Questo per dire la difficoltà che hanno fatto anche quelle illustri menti che hanno composto quel documento, che è prezioso, non sono qui per criticarlo, però data la complessità dell'argomento hanno dovuto lasciare, se notate, ogni capitolo ha una sua mentalità, un suo angolo di visuale, se lo leggete con attenzione. Poi è un avversario che già dentro nelle mura è molto più difficile combattere. Nelle città medievali, quando il nemico era fuori, si combatteva molto meglio. Quando il nemico è all'interno delle mie mura, perché è la mentalità che noi respiriamo, la mentalità in cui viviamo. Un ragazzo, un adolescente, oggi è già nato in questa mentalità. Io non posso dire la stessa cosa, però chi vive adesso è la mentalità semplice, pratica, pragmatica, americana, superficiale, dà ragione a tutti e quindi non dà ragione a nessuno, secondo il famoso aneddoto del Manzoni. Dice che sono buone tutte le religioni, però dice poi vale la mia impostazione, poi non è solo religione, c'è un'infinità di proposte. È una mentalità che è già in noi, che è già sedimentata in noi. Di questo argomento non è la prima volta che io tratto. Se voi vedete sul sito del GRIS, non so se c'è qui, www.gris.org, ci sarà là, apparirà, vedete che parecchi di noi, in modo particolare il sottoscritto, abbiamo fatto alcuni articoli, alcuni studi, e alcuni li sto facendo ancora. L'anno scorso, alla fine giugno, sono venuto anch'io, qui abbiamo fatto un convegno nazionale del GRIS, specialmente, almeno io trattai sugli apporti del New Age con lo gnosticismo, che è uno dei cavalli di battaglia di questa nuova mentalità. Vi dirò che 8 giorni fa siamo andati a Roma, alcuni del GRIS, al Pontificio Ateneo Regina Apostolorum, a fare una tavola rotonda di cui io sto preparando la stesura della parte che io tenni. Allora sto preparando una stesura, perché non sarebbe male, e vedremo se riusciremo, forse i vari contributi che sono usciti in quella tavola rotonda di oltre 2 ore, 2 ore e mezza, li metteremo in un numero monografico della nostra rivista, che è sempre monografica, Religioni e Sette del Mondo. Addirittura c'è la signorina che è segretaria del mio GRIS, che sta unendo alcuni miei articoli, un 25-30 articoli. Fra qualche mese, se Dio vuole, dovrebbe uscire anche un volume a mio nome. Il terzo e ultimo motivo per cui avete fatto bene a scegliere di parlare, di cercare di chiarire qualcosa su questo argomento, è che questo è il movimento della confusione. Non sono cattivo, ma come lo gnosticismo all'inizio non era definibile, era un'enorme quantità di proposte tenute insieme da qualche laccio, da qualche legame, da qualche sottostrato. Ecco, così qui abbiamo un'enorme quantità di proposte. Non è un'unica New Age. Difatti adesso qualcuno parla di Next Age, quello lì l'hanno fatta perché ha fallito l'altra, come ho detto prima. Vedete in che gioia, in questa assenza di guerra in cui siamo adesso, assenza di terrorismo. Questo sarebbe il prodotto della New Age. Allora, come si fa come testimone di Geova? Si sposta i picchetti. Cosa fa il geometra quando sbaglia il calcolo? Prima dice, guarda, l'era dell'acquario viene fra 2 anni, poi sposta i picchetti e naturalmente si che procede di Turin infinitum, si dice una volta, e si va fino in fondo. Allora, confusione di autori. Per farvi un'idea della New Age bisogna leggere almeno 6-7 nomi grossi che hanno scritto in questa mentalità, e purtroppo questi libri li trovate in molte, molte librerie di tutte le città d'Italia. Pensiamo che i due luoghi di inizio della New Age sono ben lontani: uno è in California, Isalen, e l'altro è in Scozia. Quindi abbiamo anche, sì, sempre mentalità anglosassone, però mentalità anche divaricata, perché poi non è la stessa cosa la scuola del nord, diremo, e la scuola del sud. Confusione di idee, di proposte, confusione di simboli. e di applicazioni. Il simbolo è per sua natura sfuggente e quindi diventa un simbolo particolarmente equivocabile. Quindi non sapete a quale punto, non so, quando io parlo della massoneria ho i miei simboli, quando parlo del satanismo ho i miei simboli, provate a trovare uno o due simboli univoci per la New Age, non li trovate, ne trovate decine e decine. Ecco perché io cercherò, non so se ci riesco, mi sono sforzato, di portare un certo discorso, un tentativo unitario, ripeto, non so se ci riuscirò. Poi confusione di orientamenti, per esempio che tipo di spiritualità mi presenta, poi manifestazioni, e beh, tutti sanno, c'è la musica, c'è perfino la cucina New Age, c'è la terapia New Age, c'è tutto, letteratura New Age naturalmente. Quindi stiamo parlando di un discorso estremamente variegato. Allora, il tentativo, vi dicevo, l'ossatura, mi pare, l'ossatura è filosofica. È prima ancora della teologia. Io da tanti anni insegno teologia, ho avuto la fortuna anche di insegnare filosofia anni fa, mi sono reso conto che qui il discorso è soprattutto di base filosofica. Bisogna colpire il primo principio filosofico che loro pongono, anche inconsapevolmente, magari lo trovate in un libro sì, un altro no, però a mio povero parere è il motivo numero uno. E trovato questo principio che chiameremo genetico, noi possiamo allora ricavare alcune conseguenze. Ecco che io seguo, d'ora in poi, seguo quei fogli che vi sono messi anche a disposizione. Ho intitolato la mia chiacchierata Principi genetici della New Age. Allora, primo, diremo capoverso, no, paragrafo primo, scusate, paragrafo primo, idee chiave. Il principio originante del pensiero New Age è il monismo. Tutti sanno che monismo vuol dire ridurre tutto ad unità. Monos in greco vuol dire solo, unico. Difatti monoteismo vuol dire un unico solo. Monolocale vuol dire un locale solo, è chiaro. Allora, principio originante è il monismo, già conosciuto, molto conosciuto al pensiero filosofico occidentale almeno dal secolo II dopo Cristo, almeno da Plotino il neoplatonismo, cioè l'affermazione dell'identità di queste tre cose sulle quali io stasera lavorerò insieme con voi, io che parlo e voi che mi ascoltate. Unità di divinità, l'uno, scritto con la U maiuscolo, l'uno. Lo spirito, cioè l'uomo, la natura. Quando io ammetto che in sede filosofica, ontologicamente, sono la stessa e identica cosa che si presenta in maniera diversa, ma è la stessa realtà, ho raggiunto il monismo. Questa è l'idea da cui partirò per cercare di dare un po' di ordine a questi discorsi. L'opposto del monismo è il dualismo. Secondo i principi, per esempio, delle grandi religioni o spiritualità orientali, ecco, il dualismo viene considerato da queste spiritualità orientali il nemico del pensiero. Perché, per esempio, prendiamo l'induismo. Per l'induismo la molteplicità degli esseri, i fenomeni, ciò che accade, il monte, l'albero, la persona, eccetera, eccetera, la casa, sono Maya. Maya è un termine proprio induista, è illusione. Io mi illudo che siano più esseri, ma è un'unica realtà. Quindi non si accetta il dualismo. Una delle cose che gli induisti fanno a noi delle religioni rivelate, e tutti sanno che sono ebraismo, cristianesimo e islamismo, questa accusa è: voi siete dualisti, voi avete diviso la realtà. Cercherò di dimostrarvi che la realtà va divisa. Questo è il grande problema dal quale è nata tutta la nostra riflessione filosofica, che ancora oggi turba la mente di un illustre professore dell'Università di Venezia, Emanuele Severino, il quale sta proclamando: torniamo a Parmenide. Parmenide è il primo filosofo, primo della storia della filosofia, oltretutto di origine italiana, quindi del sud, quindi della Magna Grecia. Parmenide ha detto: tutto è essere, tutto è essere, al di fuori dell'essere non esiste niente. E questo è il monismo. Questo principio originante conduce ad alcune operazioni culturali, le chiamo così, 5 operazioni culturali. Divinizzazione dell'uomo. Guardate che sto dicendo tutte eresie. Io, prete, sto dicendo 5 eresie, perché sono la negazione della mia religione e della vostra religione. Chiaro? Alcune cose le ripeto perché sono estremamente importanti, scusate, son secoli che faccio scuola. Ecco, allora, divinizzazione dell'uomo. Per la New Age, l'uomo è un Dio in divenire. E Dio è un uomo riuscito. Cioè, io sarò Dio e Dio era uomo. Ecco dove porta l'identificazione tra Dio e uomo. Cominciamo subito. Questa idea, oltretutto, per chi non lo sapesse, è professata molto sfacciatamente dai mormoni. Perché dico sfacciatamente? Eh sì, perché i mormoni fanno veramente ridere, lasciatemi un po' dire, ho scritto parecchio sui mormoni. E quando mi vengono a dire che se c'è un padre di Gesù Cristo, il padre in cielo deve aver avuto una madre, poi si domandano: ma il padre chi l'ha originato? Ci sarà stato un altro padre? Ho detto io una volta, mi sono arrabbiato, chiamatelo nonno. Allora non solo c'è Dio padre, c'è anche Dio nonno. Ecco, questa sarebbe queste cose sono scritte nei libri dei mormoni. Se voi sapete, gli Stati Uniti d'America hanno delle università, nello Utah, che è lo stato centrale in cui campeggiano loro, e non sono così poco influenti nell'elezione anche tra i tanti che eleggono il presidente fra cinque giorni insieme con gli ebrei. Ci sono le lobby religiose dietro, di questo non parla quasi mai nessuno. Eccoci, questi sono i mormoni, hanno il coraggio di dire queste, volevo dire baggianate, no, non lo dico. Allora, seconda affermazione del primo gruppo: l'uomo con le sue forze, o meglio energie, parola molto usata da loro, riesce a raggiungere Dio. E queste attività umane sono nell'ordine delle tecniche. Ecco, allora abbiamo la tecnica della riflessione, dello yoga, della meditazione trascendentale, 100.000 tecniche che sono anche utili in qualche caso. Non sono un dono, una grazia, un carisma, come si dice, la grazia di Dio intendo, come sappiamo dalla nostra concezione religiosa. Si deve negare all'attività dell'uomo qualsiasi limite, dice la New Age. Tu puoi raggiungere tutti i traguardi, ciò che rappresenta evidentemente un'eresia per ogni religione rivelata. Io mi realizzo solo con la grazia di Dio, altrimenti rimango quel che sono, peccatore in fase di evoluzione verso la mia realizzazione totale. Per cui facciamo riferimento biblico, capitolo 3 della Genesi, la fondamentale tentazione diabolica proposta all'uomo è quella del primo libro della Bibbia: diventerete come Elohim, diventerete come dei, o se volete tradurre diventerete come Dio, meglio tradurre diventerete come dei. Vedete, è la vecchia e l'eterna tentazione dell'uomo: diventerete come dei. Mentre il Vangelo annuncia il regno di Dio, è l'unico annuncio che ha portato Gesù Cristo, eh? Io non ne conosco altri, Gesù era più semplice di noi, ha annunciato il regno. L'ateismo della modernità si arresta al regno dell'uomo. La profonda incomprensione tra cultura che ha per centro Dio, teocentrica, e quella che ha per centro l'uomo, antropocentrica, si può constatare leggendo l'espressione con cui Voltaire indicava quel grande cristiano di Pascal. lo chiamava il sublime misantropo, sublime perché riconosceva il genio di Pascal, e chi non lo riconosce? Misantropo, dal greco vuol dire colui che odia l'uomo, guarda un po'. Voltaire, che si riteneva ed era anche intelligente, non capiva che uno che pone a centro Dio, perciò stesso non odia l'uomo, non emargina l'uomo. Dio non è alternativo all'uomo. Guardate che sto tornando al punto di partenza. Dio non è alternativo all'uomo perché c'è un dualismo tra me e Dio, un dualismo di situazione di essere. Dio si trova scavando nel sé dell'uomo. Quando in questa conferenza dirò sé, intendo sempre con la S maiuscola, perché è il loro modo di dire io, dopo vedremo meglio perché. Dio si trova scavando nel sé dell'uomo, quindi entra in te stesso e trovi Dio. Al 50% è accettabile questa frase, però prima di entrare in te stesso tu devi ascoltare la parola. Un certo Paolo, nella lettera ai Romani, capitolo 10, versetto 17, dice: la fede viene dall'ascolto, non viene dalla visione. La fede viene, e neanche dalla profonda meditazione, la fede viene per ascolto di che cosa? Della parola di Dio. Della parola di Dio. Quindi allora Dio si trova scavando nel sé dell'uomo. Quando tu hai la grazia di trovarlo e quando Dio ti ha fatto risuonare la sua parola, allora lo troverai. E questo è il segreto della mistica. Però una mistica senza base di fede è una mistica pagana, è una mistica miscredente. Qui porto nel foglio, vi porto un esempio di un detto molto importante dell'induismo. In una delle Upanishad, dei famosi, diremo, poemi iniziali dell'induismo, non proprio i primi, dice: tu sei quello, la rivelazione è tu uomo sei quello, cioè tu, il sé individuale, Atman si dice in induismo, sei identico al Brahman, da cui viene fuori brahmanesimo, che è una delle forme di induismo. Tu sei quello, tu sei Dio. Insisto su questa depravazione dell'idea di Dio, questa divinizzazione dell'uomo e umanizzazione di Dio, perché è scalzare, equivale a scalzare ogni nostra forma di religione rivelata. Seconda conseguenza, divinizzazione della natura. Qui abbiamo una cosmologia, cioè studio dell'origine del cosmo, studio della composizione del cosmo, panteistica, tutti sanno che pan vuol dire, deriva da pas pas pan, vuol dire tutto Dio, allora quello che abbiamo detto prima. Però c'è un'altra forma che lì vi ho messo fra virgolette, panenteismo, che non è la stessa cosa, vuol dire che tutte le cose sono in Dio, non è il reciproco uguale, e vuol dire che io parto dalle cose per ricondurle tutte all'unità in Dio. Ecco che il cosmo, chiamato Gea, chiamato Gaia, se volete, altra derivazione dal greco, che vuol dire terra, Gea, Ge in greco, il cosmo è eterno, vivente, cosciente. Allora non pensiamo di essere noi soli uomini che pensiamo. Il mondo pensa, il cosmo pensa, la montagna pensa, la nube pensa. Capite che siamo in un'altra cultura. Ma capite che 500-600 milioni di persone dall'India e vicinanze pensano così, quindi non è che possiamo deriderla e scartarla così in maniera semplice. Vedete che stiamo affrontando discorsi piuttosto importanti. spero di essere, cercherò di spiegare tutte le parole un po' tecniche che andrò dicendo. Allora, eterno, se il mondo è eterno non ha bisogno di creazione, quindi non ha bisogno di Dio, molto semplice. Se è vivente, si chiama anche questa teoria organicismo, tutto è organismo, l'organismo sappiamo che è organismo vivente, si dice solo del vivente. Cosciente, allora vi faccio una piccola nota, dato che Aristotele, tra le tante definizioni, alcune definizioni che ha dato di Dio è pensiero del pensiero, allora il cosmo che è cosciente pensa a se stesso è Dio. Vedete che stiamo applicando quel principio che prima avevo messo in evidenza. Terza conseguenza, umanizzazione di Dio. Giro la cosa, ma è dall'altra parte, ma non è la stessa strada. Diceva il saggio che la via da Tebe ad Atene non è la stessa di quella da Atene a Tebe, e aveva ragione. Allora, umanizzazione di Dio. E qui arriviamo a una spiritualità a-religiosa, a-alfa privativo, non religiosa. Ecco, allora mettiamoci subito in chiaro su questo discorso. Quando io parlo delle religioni orientali, insisto nel dire, ho fatto un corso nella mia cosiddetta università della terza età, dove ho la gioia di avere 180, 200, 210 persone quest'anno, e a un certo momento ho fatto un corso sulle religioni orientali, ho fatto fatica a far capire questo discorso. Non sono vere religioni se non credono espressamente in Dio, altrimenti si chiamano spiritualità, che è già una bella cosa, non è materialismo spiritualità, ma non è religione. C'è una diversità tra religione e spiritualità. Lo spirito che è in noi è Dio, è il tutto. Idea che ricorre anche in alcuni grandi filosofi della nostra storia della filosofia. Dio si trova nell'intimo dell'uomo ed è missione della New Age, come già nell'agnosticismo, di farne prendere coscienza. Tu sei Dio, ma io della New Age ti do il dono, ne prendi coscienza, il fatto di prendere coscienza ti salva. Ecco, crolla, dopo tornerò, perché è un'altra idea fondamentale. La salvezza è un'idea fondamentale, anzi una categoria più che idea, è una realtà fondamentale del cristianesimo. Non c'è cristianesimo se non si parla di salvezza. Gesù Cristo nostro salvatore, insomma. Allora, Dio si trova nell'intimo dell'uomo e quindi l'uomo deve prendere coscienza. L'uomo è una divinità decaduta, questo lo diceva già l'agnosticismo, ed è una divinità smemorata, si è dimenticato di cadere, questo lo diceva soprattutto l'agnosticismo, mi pare di non averlo trovato direttamente negli scritti della New Age. È smemorato perché si è dimenticato di essere Dio. Dio si raggiunge più col sentimento, l'ho accennato prima, con l'intuizione, che non mediante l'intelletto. Ecco, colore viene fuori tutto il discorso del femmineo rispetto al maschile, viene fuori il discorso dell'emisfero sinistro, l'emisfero destro del cervello. C'è tutta una teoria dalla quale loro... su questo punto dobbiamo dire subito. Noi occidentali, quando andiamo a attingere dall'Oriente, attingiamo da occidentali. Adesso dico una brutta cosa anche contro di me. Quindi da superficiali. Quindi da superficiali. Faccio un esempio. Ho sentito che 8 giorni fa avete posto la domanda sulla reincarnazione. Io vi porto un altro esempio. Lo yoga. Dovrei fare una conferenza solo, io non ne ho il tempo. Allora, per le signore del tè delle ore 5, mi sono spiegato cosa voglio dire, diventa un rilassante al posto di, non so, diventa una cura di forse un elemento dimagrante per tenere la linea, la silhouette naturalmente. La droga è, scusate, lo yoga è una, che yoga vuol dire unione oltretutto, no? È una filosofia spirituale o religiosa, torna al discorso di prima, che è delle più ricche e profonde, ha 8 gradi. I primi gradi sono anche in qualche modo raggiungibili da noi occidentali, ma lì i secondi 4 è quasi impossibile che noi, e quindi le persone fanno discorsini sullo yoga, non capiamo niente dello yoga, meditazione. Porto un altro esempio, ma chiudo. Meditazione trascendentale. Meditazione trascendentale suppone, oltre quelle tecniche cui alludevo prima, far scomparire la sensazione della pulsazione, della respirazione, dei ritmi, tutti i ritmi, eccetera. Allora, qui a un certo momento abbiamo noi una infarinatura della cultura orientale. Ecco perché giustamente il mio collega che mi ha preceduto ha detto che è un abuso. È giusto, perché noi prendiamo lo zucchero a velo, ecco, le signore capiscono, prendiamo lo zucchero a velo della torta dell'Oriente, ma non bisognerebbe approfondire. Difatti qualcuno, qualche cristiano, qualche religioso, qualche frate, ho letto cose, ho in mente anche di qualcuno di cui non ho letto, perché ho sentito dire, ci sono parecchi che sono andati in India e hanno fatto 25-27 anni di preparazione e di spiritualità. Quello può scrivere qualcosa e può dire qualcosa. No, ci siamo capiti. Sarò pungente qualche volta, perché rientra un pochino nel mio carattere, ma in questi casi bisogna spingere un po' il bisturi anche oltre il prevedibile. Allora, quarto elemento, materializzazione di Dio. Andiamo sempre di peggio in peggio, noterete. Materializzazione di Dio. Dio diventa immanente, quindi torna al discorso del panteismo. Dio è nelle cose, basta. Dio è nel muro come è nell'altoparlante. Allora, Dio, questo concetto fondamentale per tutta la mentalità New Age presa dall'Oriente, Dio non è persona. Concetto filosofico nato nell'ambiente delle religioni rivelate, è nato dall'idea di creazione, è nato dall'idea di Trinità e di Cristologia. Perché i primi grandi concili della Chiesa unita, della Chiesa indivisa, sono i concili che parlano di Trinitaria e di Cristologia. E lì, per parlare di Trinitaria e di Cristologia, abbiamo inventato, posso dire questo, lo dicono le vere Copleston, la storia e la filosofia di Copleston in 6 volumi, fa tutto un discorso su questo argomento. L'idea di persona è nata in campo religioso, è stata la religione che ha regalato alla filosofia il concetto, è uno dei concetti fondamentali della nostra esistenza e della nostra come dire, anche della nostra vita associata, perché non concepiamo una vita associata se non le formiche hanno un'altra forma di vita associata. Noi, la nostra vita civile è un'associazione di persone, eccetera. Perché non accettano il concetto di persona? Perché dicono, persona, siccome mi limita, mi divide dagli altri, e allora non vogliamo cadere nel dualismo deprecato. Tende al dualismo che impoverisce il tutto. Quindi Dio non è persona, ma è la suprema impersonale energia. Anche qui energia scritto con la E maiuscola. Energia scritto con la E maiuscola. Troverete che molto spesso i loro libri parlano di energia cosmica, energia interiore, energia. Si confonde immediatamente con Dio, perché è Dio, è l'uomo, è la natura, è la stessa. Quinto elemento e ultimo di queste derivazioni, materializzazione dell'uomo. L'uomo si identifica con la natura, quando questa prende coscienza di sé abbiamo l'uomo. L'uomo è un pezzo di natura che prende coscienza di sé, ma siccome tutto è uno, addirittura non potrei nemmeno dire che è un pezzo di natura. Quindi l'uomo prende coscienza, è la natura che prende coscienza di sé. Siamo molto lontani dalla nostra religione, ma anche dal nostro modo di filosofare, dal nostro modo di pensare. Ecco perché non andava male quel riferimento nel preambolo della Costituzione europea, che la nostra cultura, io sono solito dirla un pochino più lunga, ma non dico nessuna novità, la nostra civiltà è greco, latina ed ebraico cristiana, quattro cose, greco, latina, insomma le ultime due disturbano parecchio, specialmente l'ultima, specialmente la quarta. Bene, avete visto che soddisfazione abbiamo avuto in questi giorni. Allora, quando l'uomo prende coscienza di sé, quando la natura prende coscienza di sé, è l'uomo, nemmeno l'uomo è persona, ma alberga al suo interno quel sé universale che è comune a me, a tutti voi che mi ascoltate, a tutti gli individui del mondo. Si può oggettivamente constatare che questa spiritualità distrugge le basi di ogni religione rivelata. Credo di averlo dimostrato con sufficiente chiarezza. E lì, fra parentesi, malignamente ho detto: ma come si può chiamare spiritualità se identifico lo spirito con la materia? Bisogna vedere chi ha ragione qua. E questa si fonda sul rapporto costitutivo tra un io e un tu superiore, che nasce dall'idea religiosa di creazione e che rende possibile il fidarsi, o meglio affidarsi a Dio. E qui lasciatemi che vi citi quel mezzo versetto importantissimo di Isaia 7:9: se non avrete fede non sussisterete, così tradurrei, se non avete fede non avete base, perché se io non mi affido a Dio non ho consistenza. Ed è la profondità della fede ebraico-cristiana che ci dice questo. Tutte queste cose sono state riprese pochi anni fa da un autore ebreo che è scampato alla sua, Martin Buber, il quale ha impostato una delle migliori forme di personalismo, della quale io mi sono avvalso parecchio insegnando le mie materie. La seconda parte del mio discorso, matrici filosofiche e conseguenze vitali. Qui forse andrò un pochino più svelto, alcune cose potete trovarle, perché vedo che il mio orologio è già avanzato, ha fatto la sua strada. Allora, il fenomeno del New Age ha molte origini. Le spiritualità orientali cotte secondo la nostra cucina, come ho già detto, religioni primitive, la psicologia analitica di Jung, tanto per portare due o tre sole, però mi interessava fare il discorso dell'unità del reale, e lì riconosco che ho fatto un po' troppo lo storico della filosofia. Cioè, a un certo momento scelgo alcune frasi che ho scritto qui, resto chi vuole approfondire le può leggere. Partiamo da Protagora, filosofo greco antico: l'uomo è misura di tutte le cose. Guardate, vi ritrovate perfettamente in questo discorso che abbiamo fatto. L'uomo è metron, è misura di tutte le cose. E guardate che questo principio in buona parte è giusto. Per esempio in arte è giusto. Non per nulla si misura in braccia e dita, pollice, gli inglesi, no? Eccetera. Per dire. Perché si può intendere in senso parziale, in senso dimezzato, in senso totale questa frase. Prenderla in senso totale è ateismo. L'uomo è misura di tutte le cose? E no, è Dio misura di tutte le cose. Beh, insomma, fin qua ci siamo. Allora, noi dipendiamo dalla nostra cultura, adesso recente, no? Del Rinascimento, fine 1400 e 1500, e dipendiamo dall'Illuminismo. Allora, se io avessi tempo, non vedo che non è opportuno fermarmi troppo, comunque ripeto, ci sono alcuni spunti lì dentro, nei miei appunti. Qui a un certo momento è venuto fuori un Rinascimento a due facce, un Rinascimento o agnostico, non mi interesso di Dio. Per esempio Leonardo da Vinci. Io non ho scritto Leonardo da Vinci, grandissimo in 100 altre cose, ma non certo in campo filosofico religioso, dice: ma le questioni della morale, dell'anima, a proposito di anime in questi giorni vedo fuori, le questioni dell'anima li lascio agli frati, dice lui, li lascio agli frati. Io parlo di esperimenti, ma è giusto, lui faceva, diremo, esperimenti su ciò che è tangibile e visibile, ed era il suo mestiere, ed è genialissimo su questo punto. Allora abbiamo un rinascimento agnostico, un rinascimento ateo addirittura, perché riprende completamente il neoplatonismo cui alludevo prima e non mi diffondo. Qui potete trovare diverse cose. Le conseguenze che vengono da una forma ateistica o agnostica di rinascimento, di umanesimo rinascimento o umanesimo rinascimentale, come qualcuno ama meglio dire, sono parecchie, ma sono nella linea di quello che abbiamo già detto. Il discorso poi dell'illuminismo ha centrato maggiormente il discorso sull'uomo: oltre la ragione non si può andare. Quindi certo Voltaire non è per niente ateo, però ha il dio di Newton, che è Dio, il grande orologiaio, il grande, colui che ha messo in moto il meccanismo, e questo è un dio che noi chiamiamo teistico. Non ho usato qui la parola teismo vuol dire questa forma strana di un dio così, un dio che si avvicina alla natura. Non dico che Voltaire sia stato, per carità, che sia stato un tipo di panteista, però lui ha fatto una lotta spietata in nome della tolleranza contro quello che lui non tollerava, che erano le religioni rivelate, anzi lui le chiama religioni positive, a cominciare da quella cristiana che aveva tra i piedi, naturalmente. Lui dice anche male alcune volte, ho visto, dell'islamismo, ma col cristianesimo non scende a patti. Dobbiamo anche un po' capirlo. Siamo 1700. Il secolo prima, 1600, è stato il secolo delle guerre di religione. Allora si capiva, però ci voleva intelligenza di filosofo di scindere la teoria dalla prassi, perlomeno. Allora qui abbiamo tutto un discorso che ci porta a ribadire quello che a me, prete, interessa ribadire. Noi sappiamo dal cristianesimo che l'assoluto è Dio. Nelle cose che ho tralasciato, io ho insistito nel dire che tutte queste correnti portavano a dire che l'assoluto è l'uomo, la ragione, la natura, cioè tutto eccetto Dio. L'assoluto per noi è Dio, il quale, adesso andiamo avanti, perché qui ho delle idee nuove rispetto a quel che ho detto finora, che mi preme sottolineare, il quale Dio si è rivelato definitivamente in una persona storica, Gesù Cristo, Gesù di Nazareth. Non una delle tante manifestazioni del Cristo cosmico o universale, perché se voi leggete i libri di Bailey, per esempio, alcuni autori e autrici della New Age, voi trovate questo, c'è un inno a Cristo, ma è il Cristo del cosmo. Cristo è stato Buddha, Cristo è stato, sbizzarritevi, per esempio, lo dice nei suoi libri questa autrice, dice che Cristo è stato Krishnamurti, che è vissuto fino all'inizio del 1900, un santone indiano. Gandhi è stato Cristo, Maometto è stato Cristo, bontà sua, eccetera, eccetera. Quindi arriviamo. Cristo è una cifra, Cristo, io qui appositamente l'ho messo fra virgolette con la C minuscola, Cristo, appositamente. Cristo cosmico e universale. Invece, secondo Cristo, addirittura secondo la New Age, Cristo è ogni uomo che ha coscienza di essere Dio. Siccome noi qui, poveracci, a Perugia stasera non abbiamo coscienza di essere Dio, nessuno può dire di essere Cristo, e io non ho mai preteso di essere Cristo. Forse sono un cattivo cristiano. Allora, vado avanti, seconda affermazione. Questo Cristo si è rivelato nella storia della salvezza ebraico-cristiana, con tutti i suoi difetti, con tutte le sue cattiverie. Quando io facevo qualche gruppo biblico, ne ho fatti moltissimi. Salta su una mamma, dice: ma come faccio a dare la Bibbia a mia figlia? Dice che è piena di razzeronate. Lo so, signora, ma lei voleva una Bibbia fatta per suore? C'è nessuno, c'è qualche suora qua. C'è una Bibbia fatta per suore, voleva una Bibbia per educande di una volta, perlomeno. Adesso non ci sono più le educande. Cioè, la Bibbia mi racconta non l'uomo ideale, mi racconta l'uomo com'è, l'uomo reale, bisognoso di salvezza. Qualche volta salvato. Qualche volta salvato, perché il cristiano non è il perfetto. C'è stata una setta nella storia della Chiesa che si riteneva la setta dei perfetti, quella dei donatisti, per esempio, no? Il cristiano è un peccatore perdonato. Io mi sento peccatore perdonato, non di più. Forse un prete è anche perdonato. Si è rivelato nella storia della salvezza ebraico-cristiana, fondamentalità della rivelazione storica. La storia della salvezza si distingue da quella ebraica perché la nostra ha per baricentro un evento del passato, addirittura, benché un elemento che ha le gambe qua giù e ha la testa lassù, che è il mistero pasquale, mentre quella ebraica lo pone alla fine della storia. Ecco perché gli ebrei aspettano ancora il Messia. Quei pochi ebrei che credono, ve lo posso dire questa frase, non è cattiva, io ho fatto per molti anni la guida internazionale.